Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Ai mondiali di calcio la Svizzera va agli ottavi di finale, dopo l'Algeria giocherà martedì contro la vincente di Colombia-Ghana. Uno dei paesi più dinamici d'Asia entra pienamente nell'orbita commerciale della Svizzera, ha firmato un accordo di libero scambio con il Vietnam. In Venezuela ha recuperato un sopravvissuto ad oltre una settimana dal terremoto, i soccorsi sono comunque molto difficoltosi. L'epidemia di antivirus è ufficialmente chiusa, terminate tutte le quarantene senza ulteriori contagi, in tutto i morti sono stati 3. In apertura dunque la vittoria della Svizzera nei sedicesimi di finale dei mondiali di calcio, 2-0 all'Algeria in un confronto in cui la nazionale ha rischiato poco, un gol per tempo, Embolo prima, Ndoye dopo, agli ottavi martedì sera incontrerà la vincente di Ghana-Colombia. Ne parleremo ampiamente tra poco in Rete 1 Sport. Io vi propongo solo una breve reazione proprio di Dan Ndoye, felice della rete dopo un inizio di torneo complicato.
E le prime partite ho cercato molto il gol e quando qualche volta lo cerchi troppo non viene. Oggi ho lavorato molto davanti al gol per trovare la fiducia e oggi ho iniziato la partita senza cercare troppo il gol e quando viene. Allora sono molto contento per la squadra, per me e voglio tutto fare per continuare questo torneo. Voglio ripresentare la Svizzera il migliore al possibile e speriamo continuare così ancora qualche settimana.
Lo ricordo, l'ottavo di finale, martedì sera alle 22. Dopo oltre 10 anni di trattative, la Svizzera e gli altri partner dell'Associazione Europea di Libero Scambio hanno concluso un accordo commerciale globale con il Vietnam. Un'intesa definita ambiziosa dalle parti che arriva in un momento di tensioni globali sui dazi e di crescenti pressioni sulle economie europee. È un passo importante anche per la Svizzera, il perché ce lo spiega Anna Valenti.
Un'economia tra le più dinamiche del sud-est asiatico, con tassi di crescita superiori al 5%, un mercato da quasi 100 milioni di persone, un polo industriale specializzato in elettronica, tessile e assemblaggio tecnologico. Questo è oggi il Vietnam, paese con cui Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che insieme formano il blocco dell'Associazione Europea di Libero Scambio, sono riusciti a siglare un accordo di libero scambio. Un'intesa definita ambiziosa dai 4 paesi europei che giunge dopo oltre un decennio di tentativi. Le prime interlocuzioni infatti risalgono al 2012. L'accordo apre il mercato vietnamita ai principali prodotti da esportazione dell'Associazione di Libero Scambio, macchinari elettrici e meccanici, prodotti farmaceutici, pesce e prodotti marini, oltre a formaggi, orologi, caffè, cioccolato e alimenti per l'infanzia. I dazi non verranno aboliti subito, ma entro 16 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il Vietnam invece potrà esportare più facilmente macchine elettriche, abbigliamento, scarpe e prodotti agricoli trasformati, anche qui con dazi eliminati o ridotti progressivamente. Entrambe le parti beneficeranno di procedure doganali più rapide, regole di origine moderne e maggiore protezione della proprietà intellettuale. Un accordo importante per l'ALS, ma soprattutto per la Svizzera, perché si inserisce nella strategia di diversificazione dei partner commerciali tradizionali. Ma significa anche che le imprese svizzere non saranno più svantaggiate rispetto a quelle dell'Unione Europea, che con il Vietnam ha già siglato un accordo di libero scambio in vigore sin dal 2020.
Dal mese scorso, religiosi e ministri di culto svizzeri non sono più esentati dal servizio militare. È la conseguenza di una modifica di legge proposta dal Consiglio federale e approvata dal Parlamento, e questa misura riguarda per il momento solo una decina di persone. Le chiese reagiscono piuttosto irritate. Non erano infatti state consultate. Giampaolo Driussi da Berna.
Introdotta nel 1907 e abolita sotto traccia un anno fa, con effetto al 1 giugno scorso, è l'esenzione dal servizio militare per sacerdoti, pastori, assistenti spirituali e altri ministri di culto, le cui attività, sostiene il Dipartimento federale della difesa, non sono più indispensabili per il mantenimento della vita sociale. Questione di secolarizzazione e probabilmente, anche se qui non se ne parla ufficialmente, di rimpolpamento dell'esercito, fosse anche solo per una manciata di militi in più. A ripescare la notizia sono stati il portale di informazione cristiana Idea e il gruppo CH Media, con tanto di reazioni che vanno dalla sorpresa da parte della Conferenza dei Vescovi Svizzeri al rammarico della Chiesa Evangelica Riformata, passando per l'accusa di opacità nel processo legislativo espressa dalle Chiese Libere. Ma tutto questo non perché non se ne condividano le ragioni, anche preti e pastori sono cittadini, ma per il fatto che nessuna Chiesa è stata informata o consultata. Il Dipartimento Pfister allora replica: non lo abbiamo fatto perché il provvedimento riguarderà pochissimi militari, una decina in totale su tutti i religiosi che hanno rinunciato all'esenzione, e perché coinvolgere tutte le comunità potenzialmente interessate sarebbe stato troppo oneroso. L'esercito ha quindi direttamente contattato le nuove leve, 9 per la precisione, le quali a determinate condizioni possono in ogni caso candidarsi per un posto di cappellano militare.
È salito a 15 il numero degli indagati per l'incendio di Capodanno a Cramontana. La procura vallesana ha iscritto nel registro degli indagati anche l'ex vice sindaco di Chermignon, a capo della commissione antincendio ai tempi dei lavori effettuati al bar Le Constellation, e parliamo del 2015. Intanto si è appreso che i coniugi proprietari del bar, in cui sono morte 41 persone, intendono riaprire due loro ristoranti ed evolvere i ricavati ad un'associazione di sostegno alle vittime dell'incendio. Siamo all'attualità internazionale, c'è qualche spiraglio di speranza in Venezuela dopo il terremoto, perché un uomo di 43 anni è stato estratto vivo dopo giorni sotto le macerie di un edificio crollato a La Guaira. Il recupero è stato complesso, condotto con squadra internazionale, ed è riuscito grazie al fatto che l'uomo si trovava in una cavità tra i detriti, una cavità che gli ha permesso di sopravvivere. I dettagli con Camilla Camponovo.
È un miracolo, uno spiraglio di gioia dopo giorni di intenso lavoro di salvataggio, quello che ha consentito di estrarre vivo un uomo di 43 anni, rimasto per 8 giorni sotto le macerie. Una corsa contro il tempo per cercare di estrarre il corpo della guardia giurata, l'uomo rimasto bloccato per oltre 100 giorni sotto 140 tonnellate di macerie. Ad avergli salvato la vita è stata una cabina di cemento che si è creata dopo il crollo del centro commerciale nel quale si trovava il sopravvissuto La Guaira. Un salvataggio che è stato estremamente complesso e che ha coinvolto intere squadre internazionali, oltre al Venezuela anche il Cile, la Costa Rica, il Messico e altri paesi. Un vigile del fuoco ha descritto l'operazione di salvataggio come la più complessa e tecnicamente la più difficile mai vissuta, con continui rischi di nuovi crolli durante lo scavo dei tunnel. Nonostante le condizioni difficili, l'uomo è rimasto cosciente, ha ricevuto acqua e cure di base e avrebbe riportato solo lievi ferite. Durante le operazioni si è mostrato collaborativo e di buon umore. Intanto l'ultimo bilancio comunicato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez è di 2.595 morti.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente decretato la fine dell'epidemia di antivirus. Ricordiamo che l'epidemia era scoppiata a bordo di una nave da crociera. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
L'allarme internazionale è rientrato. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha dichiarato ufficialmente concluso il focolaio di antivirus che per 2 mesi ha tenuto con il fiato sospeso mezzo mondo. Tutto era iniziato a maggio, a bordo della nave da crociera Ondius, dove 3 passeggeri che avevano contratto il virus sono morti. Si trattava di una coppia olandese e di una donna tedesca. Sulla nave, che si trovava nell'Atlantico, c'erano 147 persone di 23 nazionalità. È stato subito panico internazionale. Diversi casi sono risultati positivi in 6 paesi, tra cui la Svizzera, a Zurigo. Nonostante si trattasse di uno dei pochi ceppi di antivirus trasmissibile da uomo a uomo, l'OMS ha subito chiarito che il rischio globale restava basso. I passeggeri della Ondius sono sbarcati nell'isola di Tenerife, alle Canarie, e poi rimpatriati nei loro paesi per la quarantena. La nave, invece, è stata trasferita a Rotterdam per la disinfestazione. E conclusa l'ultima quarantena durata 42 giorni, anche il 2 luglio la pandemia è stata dichiarata ufficialmente conclusa.
Si chiude qui il Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutte.